Eccoci di nuovo in diretta, stanno arrivando i vostri sms che potete leggere sul sito di Radio 3, dopo sicuramente ne andremo a leggere qualcuno. Le telefonate, dovrebbe essere già pronta la prima, ci arriviamo subito, sono telefonate al centro non solo di questa nostra parte di trasmissione, ma saranno anche al centro di tutta la città ne parla, che svilupperà la discussione sui temi che più vi hanno interessato. Io prima di andare dalla primo ascoltatore e sentire la prima telefonata vorrei semplicemente ricordare anche un altro elemento che non abbiamo avuto tempo di segnalare in rassegna stampa. C'è comunque un'ampia sezione anche di questione greca ancora sui quotidiani, non solo perché oggi la Germania vota l'approvazione in Parlamento, l'approvazione dell'ultima tranche di aiuti, ma anche perché la Germania nel frattempo compra 14 aeroporti greci, una società dell'Assia, e questo insomma, fa parte del primo pacchetto di privatizzazioni. Aprono su questo tema sia il Manifesto che l'Avvenire, ma insomma, molti altri quotidiani raccontano di questo primo tratto di svendita di beni greci, forse non casualmente gli acquirenti sono tedeschi. Questo vi dovevo anche per completezza, ma dovrebbe esserci già in linea la prima telefonata.
Pronto, buongiorno, mi chiamo Mariuccia e chiamo da Torino. La Palissiano, anch'io intervengo in merito alla nomina dei nuovi 20 direttori dei musei italiani. E io non entro nel merito delle scelte perché chiaramente non sono così competente e non sono neanche così narcisa da esprimere un'opinione in merito, però vorrei ricordare l'esempio del Museo Egizio di Torino, che è un museo molto importante nel suo settore e che circa un anno e mezzo fa, due anni fa, ha scelto di far rientrare un italiano che aveva avuto la formazione accademica in Italia e poi ha avuto un'esperienza lavorativa in Olanda, e questo è stato un grande bene per la città perché lui ha chiaramente attuato quali sono i sistemi olandesi, offrendo delle opportunità culturali per la città, ma soprattutto per i giovani che studiano egittologia, creando degli appuntamenti culturali con esperti internazionali e dei convegni in merito a questo argomento. Quindi penso sia utile avere un'eterogeneità nella formazione lavorativa, così come in quella culturale e studentesca, e credo sia questo forse un nostro handicap nel nostro percorso sia studentesco che lavorativo attualmente in Italia. Grazie, buongiorno.
Buongiorno, grazie a lei del suo racconto, un esempio concreto anziché semplicemente un'opinione. Guardi, comunque la questione, come abbiamo capito dalla lettura dei quotidiani stamattina, è questione della quale non verremo certo a capo con qualche chiacchiera. Io credo che ci siano solo alcuni punti fermi sui quali forse si può facilmente tutti concordare. Il primo dei quali è che comunque non c'è alcun dubbio sul fatto che questo inedito metodo di valutazione, di selezione per curricula con una giuria indiscutibilmente di alto livello rappresenta comunque una svolta positiva e senza dubbio le intenzioni del ministro sono le migliori. Poi sui risultati ovviamente bisognerà vedere insomma, se nel complesso questo metodo, i criteri di questo metodo si riveleranno giusti e se poi insomma, le singole persone, poi ci sono anche i singoli a determinare il successo delle operazioni complessive, sapranno rivelarsi all'altezza, magari in alcuni casi sì e in altri no, questo appunto solo il tempo potrà dirlo. Personalmente insomma credo che Salvatore Settis nel suo intervento su Repubblica di stamattina abbia comunque sollevato un tema importante. È vero che i neodirettori hanno una responsabilità e anche un potere reale di incidere sulle strutture che dirigono, quindi sicuramente potranno influire, ma resta che il tema della mancanza di risorse, della carenza di personale, insomma non sono lagne astratte ma sono problemi molto concreti. Insomma, il settore ha bisogno comunque di un investimento serio, di un investimento non a fondo perduto né di un investimento in chiave di assistenzialismo alle strutture, ma insomma, servirebbe spendere i soldi per appunto avviarle anche verso un percorso di autovalorizzazione. Da questo punto di vista è tutto da vedere se poi i nuovi direttori avranno la possibilità di usare anche questa leva o se invece quei problemi strutturali rimarranno tali. Stanno arrivando anche su questo tema molti sms di natura anche qui diversa, c'è chi esulta e c'è chi è più scettico, ne stanno arrivando soprattutto molti sulla scuola: diamo agli insegnanti un rimborso spese se vengono trasferiti, altrimenti non possono campare con il misero stipendio che hanno. Questo è un sms, ce n'è ancora un altro firmato Giulia: in Italia la scuola interessa solo come posto per disoccupati, scriveva Salvemini nel 1919. Insomma, anche sulla scuola ci sono appunto posizioni diverse. Riguardo agli insegnanti, anche la nostra ditta usa lo stesso sistema per licenziare le persone, le trasferisce da un capo all'altro d'Italia, scrive Stefano. Ne leggeremo ancora altri, anche il tema del bambino e della mamma condannata per lo sfregio con l'acido è un altro che sollecita molti i vostri interventi. C'è già un'altra telefonata però in linea. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Gianfranco.
Prego.
Io volevo intervenire sul problema della scuola e praticamente sul fatto che non è mai stato commentato la possibilità che gli insegnanti possano cambiare lavoro. Se non gli va bene il trasferimento, facciano altro. Io ho frequentato la scuola innanzitutto come alunno, poi anche come insegnante, e sono stato sempre un precario per scelta, perché se mi andava bene accettavo l'incarico, se non mi andava bene facevo altro. E quindi non credo che le leggi debbano piegarsi alle esigenze del posto fisso, che è stato ed è continua ad essere il male dell'Italia. Perché quando noi partiamo dalla logica che ognuno di noi deve avere un posto fisso assicurato a spese della collettività, evidentemente ci troviamo in una situazione assolutamente fuori da quella che è la moderna legge del mercato, la legge della domanda e dell'offerta. Se ciò che lo Stato ti offre non ti sta bene, se non ti vuoi trasferire, esci fuori dalla scuola. Ci saranno tante altre persone disponibili a prendere il tuo posto. Quindi, e tra gli insegnanti di ruolo posso assicurarle che poi non c'è tutta questa grande... io ho avuto delle esperienze scioccanti con gli insegnanti di ruolo, con mio figlio che praticamente andava alla scuola media e grazie a Dio adesso è uscito fuori, e c'erano delle cose assurde, insomma, insegnanti di lettere che giocavano a razzo in classe. Per cui lei deve rendersi conto che nessuno ha mai preso in considerazione in questo dibattito sui precari, tutti si sono preoccupati dei problemi degli insegnanti.
Va bene,
ma perché non ci preoccupiamo dei problemi della scuola?
Grazie del suo intervento e... punto di vista appunto che continua a confermare come sulla questione ci siano orientamenti molto diversi. Io vorrei dire solo due cose molto rapidamente. La prima è che a proposito dell'opposizione al trasferimento bisogna calcolare che possono esserci sicuramente delle resistenze legate a pigrizia, possono esserci delle resistenze legate a motivazioni non di alto livello, ma però non si può trascurare quello che può significare per una persona di una certa età doversi spostare dal luogo in cui ha i propri affetti, la propria vita radicata da tempo. Ovviamente per molte persone cambiare, spostarsi è sempre una grande forma di novità e ci sono sicuramente uomini e donne che non chiedono altro che appunto che di poter cambiare continuamente vita, città, esperienze, però insomma ci sono anche molte persone che ovviamente non essendo più ventenni, perché non, i precari mediamente non sono proprio dei ragazzini, possono avere dei problemi, possono sollevare delle legittime questioni che non possono essere secondo me derubricate solo come pigrizia o resistenza al cambiamento. E quanto alla questione del posto fisso, io sono in linea di principio assolutamente d'accordo a combattere la retorica del posto fisso e non solo la retorica. Il problema vero è che in questo paese il posto fisso è l'unica garanzia di tutela economica a livello di diritti, perché in tutte le altre legislazioni si incentiva il ricorso al lavoro flessibile non solo pagandolo di più meglio, con più contributi, ma anche, diciamo, con una rete di assistenza, un welfare che in Italia non esiste e che in altri paesi invece è capillare e riguarda non solo il sussidio in caso di perdita del posto di lavoro, ma anche un serio percorso di accompagnamento verso nuova occupazione, riguarda assistenza per la casa, per i figli. Insomma, il nostro welfare è totalmente inadeguato rispetto a quello di tutti gli altri paesi d'Europa, il che chiaramente rende tutta un'ampia gamma di contratti, di lavori fuori dalla categoria dei contratti a tempo indeterminato come dei lavori svantaggiosi, che creano percorsi accidentati dove non si ha garanzia. Quindi io sono convinto che la flessibilità in sé sia, diciamo, possa essere un valore, anche un valore come esperienza di vita, per la possibilità di sperimentare, di cambiare, di non sclerotizzarsi su un'esperienza sola, però bisogna dire che il sistema italiano da questo punto di vista è totalmente inadeguato, anzi è un sistema esattamente tarato per avere, diciamo, inevitabilmente desiderio di entrare in una situazione di tutela, visto che invece manca tutta una lunga serie di tutele e di garanzie fuori dai contratti a tempo indeterminato. Questo, insomma, non stiamo parlando qui di scuola, stiamo parlando in generale. Anche la scuola ovviamente fa parte di questo discorso, ma credo che è un elemento di cui tenere conto quando si parla di posto fisso o posto non fisso. C'è un'altra telefonata in linea, prego.
Pronto? Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Renata dalla provincia di Torino. Io volevo intervenire sulla Lectio Magistralis del Monsignor Galantino, adesso
sì.
Mi sfugge esattamente
Galantino,
il nome.
Galantino.
Per dire quanto io lo abbia apprezzato e quanto queste cose che lui ha detto credo che siano pensate dal 90% degli italiani a proposito dei politici. Se noi osserviamo quello che hanno fatto anche fino adesso, anche con l'illusione che ci aveva dato Renzi di un cambiamento, di una rottamazione, di un cambio di passo, vediamo che poi più che altro si occupano dei propri affari, si occupano di difendere i propri privilegi, basta vedere gli stipendi che hanno, basta vedere i benefit che hanno e tutto quanto. Io credo che la voce della Chiesa, al di là del fatto di essere cattolico o meno, sia una presa di posizione che ci tocca e che ci riguarda tutti. Vorrei anche dire che paradossalmente ho invidiato quello che ha fatto Franceschini a proposito dei musei. Magari si potesse fare un bando internazionale per avere dei politici a livello internazionale, però che si occupino in modo più efficiente della nostra situazione.
Grazie signora, sì, devo dire, insomma, le parole di Galantino sono forti, ma oggettivamente, insomma, Galantino tocca un tasto molto sensibile, ci sono degli elementi di verità indiscutibili nelle sue affermazioni. È chiaro che il metodo della cooptazione in politica, soprattutto da quando esistono leggi elettorali che hanno sottratto ai cittadini persino il diritto di scegliersi i parlamentari, è indiscutibile che la cooptazione sia il metodo di selezione principale della classe politica, con tutti i limiti che la cooptazione porta con sé. Insomma, io penso che al di là della sua provocazione, insomma, sul metodo Franceschini per i politici, io invece penso che sarebbe ora di restituire pienamente ai cittadini la facoltà di scegliersi i propri rappresentanti fino in fondo, senza delegare questa scelta ai capi di partito e alle segreterie, che costituiscono le loro liste di nominati e di fedelissimi da portare in Parlamento, con annesso svilimento anche del ruolo e del livello del Parlamento. Insomma, sul metodo del bando internazionale, appunto, per seguire la sua provocazione, sarei un po' più scettico anche a seguirla sul terreno di questa provocazione, perché, insomma, tutto sommato abbiamo avuto governi che erano partiti con un'etichetta di super competenza, di super merito. Ogni riferimento al governo Monti è voluto, e poi, insomma, non è che i risultati siano stati all'altezza. Parlo proprio da un punto di vista strettamente tecnico, non voglio nemmeno addentrarmi nella questione politica, ma insomma alcuni di questi super esperti che forse magari avrebbero brillantemente superato una selezione, un concorso internazionale, poi alla prova dei fatti, insediati nei loro ministeri, insomma, si sono resi protagonisti di numerosi pasticci, di numerose gaffe, quindi insomma io penso che in democrazia è giusto che scelgano gli elettori, purché questa scelta sia una scelta che gli elettori abbiano in mano fino in fondo e non una scelta fittizia di facciata. La prossima telefonata, prego.
Buongiorno, parla Strobel da Bolzano.
Buongiorno a lei.
Volevo chiedere, il ministro degli interni Alfano ci ha informato che circa 770 scavisti sono stati fermati, ma non si trova informazione né da parte del ministero degli interni né da parte della stampa se questi scavisti sono stati processati, se sono stati rimpatriati, se sono a piede libero, se sono stati condannati. E questa è un'informazione molto importante, specialmente se sono stati rimpatriati.
Lei ha perfettamente ragione, pone un tema giustissimo e questa è una lacuna informativa che effettivamente a cui bisogna porre rimedio, perché è vero che dare il dato insomma degli scavisti fermati può fare impressione, ma poi in effetti quello che conta è capire che cosa accade a queste persone, cioè se effettivamente vengono poi condannati, a quali capi di imputazione poi riescono veramente a passare il giudizio di un tribunale, e ancora scontano la pena in Italia, non la scontano in Italia, vengono espulsi, insomma di queste centinaia di scafisti che comunque sono in qualche modo finiti nelle maglie della giustizia italiana, bisognerebbe poi approfondire la questione. Io non sono assolutamente in grado di farlo in questo momento, però è un suggerimento prezioso il suo e insomma, sicuramente cercheremo per quello che possiamo anche domani, magari se ci sono dei dati a disposizione, di darli. È un suggerimento prezioso anche per molti quotidiani, molti TG che potrebbero dedicarsi sicuramente con profitto alla materia da lei suggerita. La prossima telefonata.
Buongiorno, mi chiamo Bruno Zanardi e telefono da Urbino, dove insegno all'Università Teoria e Tecnica del Restauro, e intervenivo sulla questione delle nomine dei direttori dei musei e di quello che dice il mio amico Salvatore Tettis della questione.
Sì.
Il quale Salvatore Tettis ha ragione, ma ha ragione direi solo in parte nella questione, nel senso che la situazione della tutela del patrimonio artistico in Italia è sostanzialmente un casino. Nel senso che la tutela viene fatta ancora sulle linee di principio della legge del 1939, quindi di una legge fatta per il re e per il duce, e non continua a mancare una moderna politica di tutela che porta dentro della questione della conservazione del patrimonio artistico italiano il rapporto fra patrimonio artistico e ambiente, quindi una diversissimo modo di vedere la questione, cioè non più una politica di tutela come se fatto eminentemente di conoscenza storica artistica, ma come fatto appunto di conservazione materiale del patrimonio artistico nel suo insieme e di questo insieme nell'insieme dell'ambiente in cui è andato stratificandosi in millenni, che è poi la caratteristica che rende unico al mondo il patrimonio artistico italiano e così meraviglioso, così singolare, straordinario, la sua indissolubile natura territoriale. Aggiunga a questo che, mancando una politica che vada in questa direzione, nessuno sa che cosa fare. Franceschini io credo che abbia dato una specie di scossa elettrica alla questione, sostanzialmente cercando di vedere se si riesce a schiodare un sistema di soprintendenze che è ancora finalizzato ai principi della legge del 1939.
Quindi, va bene.
No, aggiungo, mi fido.
Però rapidamente, perché dobbiamo dare spazio anche agli altri.
Tenga conto che in tutto questo il Ministero dei Beni Culturali in 40 anni di esistenza ha ammontato alcune milioni di residui passivi, cioè di soldi accreditati e non mai spesi. Quindi anche il problema, diciamo, dei soldi è un problema che va revocato in dubbio, che rientra dentro questo gran casino che è la questione della tutela artistica in Italia.
Grazie dell'intervento, insomma non ho nulla da aggiungere alle sue parole, che sono oltre che significative, provenienti da una persona che sta anche in quel mondo, gravita in quel mondo, quindi ha un punto di vista anche privilegiato. Credo che appunto, come dicevamo prima, soltanto il tempo potrà dire poi se comunque questo metodo sarà stato in grado di di portare un contributo, un valore aggiunto al di là dei problemi strutturali che sussistono e che ovviamente non possono essere risolti da un concorso nazionale o internazionale che sia. C'è un'altra telefonata pronta in linea.
Salve, buongiorno.
Prego.
Sono Antonio, telefono da Orbetello. Sono rimasto impressionato dalla telefonata di quel signore che in precedenza ha parlato tanto male dei professori. Io voglio raccontare questo. Parlavo con dei tedeschi, i quali mi hanno raccontato che nel momento in cui un docente tedesco viene trasferito altrove, trova un'organizzazione nella nuova città che gli mette a disposizione la possibilità di trovare un'abitazione, non solo, ma addirittura di inserirsi nel modo più piacevole, più umano possibile, in modo che si senta a casa propria. D'altra parte, questo non solo in Germania, anche in Italia, nelle poste italiane, potete verificare perché mi è stato raccontato da impiegati delle poste, l'impiegato che viene trasferito riceve per un anno un doppio stipendio, in modo che possa fronteggiare nel modo migliore possibile tutte le spese verso cui andrà incontro. Ora, per quale motivo ce la prendiamo con i docenti? Perché questo astio continuo nei confronti di questa categoria che già di per sé era più bistrattata d'Europa? Ecco, tutto qua.
Ma infatti ha ragione lei, non c'è alcun motivo di nutrire questo astio che trovo assolutamente ingiustificato, così come penso che sia sbagliato anche appoggiarsi su esperienze personali negative che ciascuno di noi può aver fatto da studente, da genitore, in qualunque forma, per trarne poi ragione di esprimere un giudizio negativo complessivo sulla categoria, sul mondo della scuola e sui suoi operatori, e quindi insomma non c'è alcun dubbio che è legittimo chiaramente nutrire posizioni, coltivare posizioni differenti sulla questione della riforma, sulla questione dei trasferimenti a cui sono obbligati molti dei docenti che richiedono l'immissione in ruolo, e però questo insomma è un conto, altro conto è poi invece ragionare per partito preso, generalizzare accuse che assolutamente invece non possono esserlo. C'è un'altra telefonata in linea, pronto?
Sì, buongiorno, sono Giampaolo De Cerchio da Chieti e il mio intervento è più che altro per ripuntare un attimo i riflettori su quella che è la dimensione e il legame tra soprintendenza e territorio. Sono anni, se non decenni, che abbiamo una carenza endemica nelle soprintendenze. Questo è un problema fondamentale anche per capire bene come avviare un ricambio e anche adeguarci ai nuovi sistemi di ricerca e soprattutto di analisi e tutela del patrimonio culturale. Purtroppo assistiamo a un progressivo depauperamento delle risorse, e se pensiamo che in Italia abbiamo delle scuole di specializzazione che sono specificamente indicate alla formazione di archeologi e storici dell'arte all'interno delle sovrintendenze, e che queste scuole hanno uno specifico compito, quello non solo di formare addetti all'archeologia e alla storia dell'arte, ma anche di dare un approccio economico-manageriale che spesso alle formazioni umanistiche mancano. Allora, noi nominiamo giustamente e in maniera pertinente quelli che sono dei direttori che vengono dall'Europa, però non ci rendiamo conto che spesso molti di noi con formazioni scientifiche, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, siamo costretti poi ad andare fuori. Allora cerchiamo di risanare questo cortocircuito e cercare di far emergere invece quelle che sono delle potenzialità. Molto spesso noi nominiamo in piccoli e in grandi comuni i musei e teatri dei CDA che sono costituiti da medici o da avvocati, ma e che soprattutto hanno un'età avanzata, specie perché devono essere magari dei pensionati o dei volontari. Allora cerchiamo invece di entrare all'interno di un sistema che, come si diceva prima, stimoli le competenze ma nello stesso tempo dia linfa vitale e stimolo a chi realmente ha tanta voglia di lavorare su questo settore.
Certo, ha totalmente ragione, non ho molto da aggiungere, è assolutamente così ed è vero che diciamo il settore, questo settore, non solo questo, è stato caratterizzato spesso da nomine di tipo burocratico, di tipo clientelare. È vero, diciamo, che magari il piccolo stabile di provincia ovviamente non ha la rilevanza, la portata dei grandi musei di cui stiamo parlando in questo momento a proposito di queste nomine, cioè, non toglie che però per il tessuto culturale del paese, nell'economia complessiva, anche queste strutture locali fanno parte di un sistema, dovrebbero far parte di un sistema e dovrebbero essere gestite non a tempo perso, non da pensionati, non magari dall'ex consigliere o l'ex assessore che ha bisogno di riposizionarsi da qualche parte, ma dovrebbero essere gestite da persone che siano impegnate professionalmente a tempo pieno, con competenza ed entusiasmo nel settore. Quindi non c'è dubbio che questo rappresenterebbe davvero una svolta complessiva, al di là di questa svolta, diciamo, di questa facciata, detto senza alcuna connotazione negativa, insomma, questa bella facciata edificata con questo concorso ha bisogno di poggiare su delle fondamenta e di avere alle sue spalle anche, insomma, delle stanze altrettanto presentabili. La prossima telefonata, prego.
Sì, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Raffaele, chiamo da Bari. Io voglio intervenire sul discorso della scuola, che ho sentito questi professori che si lamentano del welfare che non li tutela, e mi irrito anche con la risposta che lei ha dato, cioè in questo senso: se il professore adesso viene precario, 100.000 vengono stabilizzati, questo già è un privilegio, perché io faccio il muratore, magari, o il meccanico, o il tecnico, qualsiasi lavoro, e domani mattina la mia azienda si trasferisce e mi dice che bisogna andare a lavorare a Milano, o a Palermo, o a Canicattini, va bene, io mi devo ambientare e adeguare al lavoro lì. L'errore di fondo è proprio quello di aver pensato che con la riforma della scuola, che servirà solo a questo, a stabilizzare 100.000, 200.000 precari. Non è così. Cioè, oramai siamo tutti precari. Se domani mattina lei il suo giornale chiude, non è che a lei il giornale le offre la possibilità e dice: domani mattina vai a lavorare di là, questi sono doppio stipendio per 2 anni e quant'altro. Lei si deve dare da fare, deve trovare il lavoro, deve trovarsi un'altra sistemazione. Non vedo perché il professore, ma questo vale per tutti chiaramente, debba essere privilegiato. Oramai la clausola di ogni contratto di lavoro deve essere proprio il contrario, cioè che comunque sia, in qualsiasi momento puoi essere licenziato, in qualsiasi specialmente se non fai il tuo dovere, ma ci deve essere una classe dirigenziale seria. E quindi questo e quindi bisogna riformare il welfare realmente, non come esiste adesso, giustamente facendo riferimento a quello che hanno le altre nazioni e non come la nostra beneamata Italia. Mi scusi, ma lei non può, scusi se mi permetto di sentire da lei, non può assecondare questo, diciamo, questa tesi che il professore, siccome il professore deve avere il posto fisso come l'impiegato del Ministero delle Finanze e quant'altro. No, questi signori hanno, se non fanno il lavoro, vanno a casa e si adeguano a quello che è l'andazzo italiano. Mi scusi per il tempo.
Grazie dell'intervento, ma insomma io non parlavo assolutamente di posto fisso, insomma il posto fisso era stato chiamato in causa da un altro ascoltatore ed era un ragionamento diverso il mio. Io semplicemente mi rifiuto di considerare un privilegio il fatto di ottenere, diciamo, un contratto stabile dopo aver lavorato 10-15 anni in un luogo di lavoro. Quello non, francamente non lo considererei decisamente un privilegio, ma credo che sia anzi qualcosa di giusto. Ovviamente, diciamo, questo significa che bisogna assumere tutti, che tutti hanno diritto al posto fisso, cioè, non è questa diventa una caricatura di una posizione, non è questo il punto, ma evidentemente, appunto, quando si acquisisce un'esperienza di quel tipo, e quindi significa che il proprio lavoro è indispensabile, altrimenti non si rimarrebbe 15 anni a fare supplenze o simili, evidentemente a un certo punto arriva il momento in cui si ha diritto a un contratto più più stabile. Questo contratto più stabile ovviamente non significa né che si abbia il diritto al posto fisso a vita, né che questo posto fisso debba essere un posto fisso insindacabile, quindi slegato dal fatto di essere un bravo professore, di esercitare bene il proprio lavoro, tutte questioni che sono ancora sul tappeto, perché insomma la valorizzazione dei bravi professori e invece la svalorizzazione anche a livelli di stipendio di quelli meno bravi è un tema che è ancora tutto da verificare. Non c'è ancora nessun serio meccanismo, nessun criterio che garantisca, diciamo, una valutazione e un avanzamento davvero per merito dei professori, però davvero non è privilegio l'ottenere, diciamo, un riconoscimento contrattuale per il lavoro che già si svolge. Non c'entra nulla il posto fisso, perché la questione non è avere diritto al posto fisso, ma insomma avere un contratto giusto per il tipo di lavoro che si fa. E sulla questione dei trasferimenti io mi limito a sottolineare, lo voglio ripetere, appunto, a prova di equivoci, non penso che sia lesa maestà chiedere a un professore di trasferirsi, ci mancherebbe altro, siamo tutti soggetti a questo tipo di possibilità. Dico soltanto, insomma, di non liquidare, come qualcuno fa, questa scelta come una forma di pigrizia, come una forma di richiesta di assistenzialismo, perché insomma ci sono sicuramente delle ragioni anagrafiche, esistenziali, che rendono, diciamo, comunque legittimo il malumore rispetto a questa prospettiva. Credo che liquidarle invece come resistenze corporative, resistenze caratteriali nel segno appunto della pigrizia sia un errore, sia anche questa una caricatura. Questa è la mia idea. La prossima telefonata, prego.
Buongiorno. Sono Tello da Cesena e vorrei parlare, o più precisamente fare una denuncia su quello che sta avvenendo nei musei. È chiaro che non ho le competenze per dare un giudizio sui nuovi direttori e vedremo più avanti, però quello che voglio dire è che domenica ero al Museo degli Uffizi. Per la prima volta ho visto fare foto e selfie davanti alle opere degli artisti più conosciuti, una gazzarra indescrivibile, cioè non si poteva osservare le opere. C'erano chi spingeva per fare la foto, per chi voleva fare il selfie, e ho chiesto quindi a un dirigente come ciò fosse possibile. Sconsolato, questo dirigente mi ha risposto che una recente circolare di Franceschini ha permesso che venisse questo. Quindi, oltre al degrado che abbiamo nelle scuole, nella politica, ora le abbiamo anche nei musei. Io vorrei sapere quando questi nostri politici, e in particolare Franceschini, la smetteranno di fare danni al nostro patrimonio culturale. Grazie.
Insomma, un'altra opinione su questo tema dei musei che, insomma, come testimonia lo spazio che i giornali stamattina hanno riservato alla materia, è comunque un tema che interessa molti e non solo gli addetti ai lavori, come è giusto che sia, come è ovvio che sia. Sul suo intervento non ho molto da aggiungere, prendiamo atto della sua opinione. Dico soltanto che se apriamo anche la crociata contro i selfie, quella sì che è una crociata che rischia di essere perdente in partenza. Sicuramente, insomma, questa abitudine, questo costume del selfie ovunque, a ogni costo, in qualunque situazione, è ormai arrivata anche nei musei. Abbiamo letto anche numerosi pezzi sulla stampa italiana nei mesi scorsi su questo tema. Ci sono addirittura dei musei che hanno provato a vietarlo, a quanto pare senza troppo successo. La prossima telefonata, prego.
Pronto? Buongiorno. Mi sentite? Sono Paola da Firenze.
Prego, buongiorno a lei.
Buongiorno. Dunque, io sono un'insegnante da 16 anni. Ho fatto 15 anni alle medie e adesso sono alle superiori, è un professionale. Vorrei dire un qualcosa di diverso rispetto a molte delle telefonate di insegnanti. Allora, io vorrei dire queste cose sostanzialmente. Primo, bisogna riportare l'attenzione sui ragazzi. Qui si parla troppo di quello che devono fare gli insegnanti, i diritti degli insegnanti, nessuno o pochi parlano dei diritti dei ragazzi. Questa prima cosa. Seconda cosa, so benissimo di attirarmi gli odi di tutti, di molti, perché mi è successo per tutta la mia vita, ma non mi importa, questo è il mio pensiero. Se fai l'insegnante è un lavoro speciale. L'etimologia della parola insegnante vuol dire colui che mostra la strada. e quindi è una vocazione, è un sacro fuoco. Se ce l'hai, devi sacrificare tutto per questo. Io l'ho fatto, ho dovuto cambiare vita più di una volta e fare delle scelte molto pesanti. È vero che ci sono delle minoranze che hanno famiglia, ci sono tanti problemi giganteschi, però è vero anche che con questa cosa, con questa riforma, con questa nuova, tanti giovani bravissimi vengono immessi, viene data loro un'opportunità che prima non avevano. Ecco, tutto qui. E grazie.
E grazie a lei del suo intervento. Sicuramente l'importante, io credo, sia sempre quello di non generalizzare, quindi su tutti i punti di vista sulla scuola sono legittimi. Tra l'altro lei segnala giustamente il fatto che forse troppo poco si mette l'accento anche sui diritti degli studenti, che poi insomma, e delle famiglie ovviamente di questi studenti, che hanno anche loro il diritto, diciamo, a poter mandare i propri figli in una scuola pubblica, sapendo che in quella scuola pubblica troveranno insegnanti all'altezza, preparati, motivati. Comunque l'importante, ripeto, secondo me è non generalizzare, non parlare per luoghi comuni e non fare la caricatura delle posizioni, perché appunto insomma, ci possono essere delle ragioni in tutti i punti di vista. L'importante è non far sembrare gli altri dei punti di vista caricaturali al confronto del proprio, perché questo è un modo sbagliato di discutere della questione. Una nuova telefonata, prego. Pronto?
Pronto?
Prego.
Senta, ho letto la notizia sul Fatto Quotidiano che la Grecia ha venduto, con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 14 aeroporti alla società Framar tedesca. E praticamente per 1,2 mi sembra miliardi, ora l'articolo, siccome l'ho cambiato perché stavo vedendo altre cose, comunque lo riprendo subito. E sono tutti aeroporti, diciamo, di località turistiche, quindi di Corfù, Salonicco, insomma, via dicendo. E mi sono posto questo problema. Ah, sai, poi sempre nello stesso articolo, tanto per dice che la società pubblica dell'energia elettrica vanta dei crediti nei confronti dei greci per 1,5 miliardi di euro e per le aziende, insomma un totale di 2 miliardi di credito non esigibile. Allora mi chiedo innanzitutto se è stata fatta una gara per la vendita di questi aeroporti o è stata data così a scatola chiusa a questa società tedesca, che è importante perché gestisce l'aeroporto di Francoforte, quindi è sicuramente un gestore molto importante. Però mi chiedo, gli altri creditori tipo l'Italia, la Francia, che pure vantano crediti considerevoli nei confronti della Grecia, non gli è stato dato niente, perché ci daranno l'azienda elettrica che vanta crediti e questa roba qui, cioè. E poi ultima cosa che secondo me è molto più importante.
Sì, però,
come farà? Aspetti un attimo,
ma deve finire perché è finito anche il nostro tempo.
Sì, come farà la Grecia a riprendersi se vende tutti questi gioielli da cui può fare profitti? Questo è il discorso.
Chiaro. È chiaro, è domanda più che legittima, domanda che è assolutamente condivisibile. Le dico che insomma questa notizia, che non è presente solo sul Fatto Quotidiano, lo ricordavamo prima, addirittura ci sono dei giornali oggi che aprono su questa notizia, quindi se vuole approfondire le segnalo che questa vendita degli aeroporti, questa privatizzazione è l'apertura anche dell'Avvenire, Atene, Italia le ali e anche del Manifesto. Non c'è stata alcuna gara, la risposta può essere molto facile, secca: non c'è stata alcuna gara. L'acquirente tedesco era già stato individuato dal governo precedente a quello di Tsipras, poi la questione era rimasta congelata e adesso il governo ha rimesso mano a quel dossier ed è stata effettuata questa vendita, ma insomma ci sono molti dubbi appunto sul fatto che queste privatizzazioni, che sicuramente possono portare un piccolo sollievo alle casse greche, possano poi però contribuire al rilancio dell'economia. Noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi il filo diretto si chiude qua. Io vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla, continua la discussione sui temi che vi hanno interessato maggiormente questa mattina. Voi continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina, sulle pagine dei social network. Noi chiudiamo qua, appuntamento a domani.
Stefano Cappellini, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.